My dear fellow servants,
miei cari compagni di servizio, mi interesso all'insegnamento dei nostri giovani da molto tempo. Nel 1967, prima che molti di voi nascessero, la nostra figlia maggiore iniziò a frequentare il seminario di primo mattino a Chicago. Nei 45 anni passati da allora ho avuto figli, nipoti e ora pronipoti al seminario, all'istituto o in un'università del sistema educativo della Chiesa. Quali insegnanti, dipendenti, amministratori e missionari del CES e quali coniugi di questi servitori del Signore, le vostre responsabilità sono essenziali per preparare la nuova generazione alle loro responsabilità nella Chiesa e nel Regno di Dio. I nostri giovani sono straordinari per la loro fede e la loro devozione a ciò che è buono e giusto. Se li misuriamo usando un criterio di rettitudine, sono superiori. Per esempio, una ricerca recente ha mostrato che negli Stati Uniti la percentuale di giovani mormoni che rimangono fedeli alla loro religione e frequentano regolarmente le riunioni di chiesa è la più alta di qualsiasi altro gruppo religioso. Credo che i nostri giovani e i nostri giovani adulti siano migliori di quelli di qualsiasi generazione precedente, ma hanno comunque bisogno del nostro aiuto per rafforzarsi contro l'immoralità e la malvagità intense e persuasive che li circondano. Circa un decennio fa, in un discorso rivolto a questo stesso pubblico del CES, il presidente Boyd Packer osservò che il mondo sta scivolando sempre più in basso, in una spirale sempre più vorticosa. Il novembre scorso, alla ridedicazione del Tempio di Boise, in Idaho, il presidente Thomas Monson dichiarò che i nostri giovani membri camminano in un mondo pieno di sofismi di Satana. Le difficoltà affrontate dagli insegnanti del Vangelo, genitori o coloro che sono chiamati o assunti, sono moltiplicate dalla tecnologia moderna alla quale i loro giovani studenti hanno un immediato accesso. Come descritto qualche anno fa dalla sorella Julie Beck, allora presidentessa generale della Società di Soccorso, quando disse: ovunque riceviamo dai media messaggi contrari alla famiglia e i nostri giovani sono molto sintonizzati sui media. I giovani vedono sempre meno la ragione per cui farsi una famiglia o sposarsi, a dispetto di tutto quello che insegnate loro. Vengono desensibilizzati alla necessità di formare una famiglia eterna. Parlerò di alcuni di questi messaggi contrari alla famiglia e suggerirò alcune cose che possiamo insegnare per neutralizzarli. Nel contesto dell'insegnamento sequenziale delle Scritture, siete responsabili di insegnare la dottrina fondamentale del matrimonio e della famiglia. Il mio messaggio ha lo scopo di aiutarvi in questo. Cerco di aggiungere alle recenti meravigliose manifestazioni di aiuti inviati dal cielo per rafforzare il ruolo dei nostri giovani membri nel far progredire l'opera del Signore in questi ultimi giorni. A volte le cose più importanti che possiamo insegnare, le cose di cui hanno più bisogno i nostri studenti, sono quelle che noi insegnanti tendiamo a dare per scontate. Trascuriamo di insegnare semplici principi fondamentali perché riteniamo che siano compresi da tutti. Per esempio, prendiamo in considerazione l'importanza fondamentale di questa verità basilare della Bibbia insegnata dal profeta Isaia. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Secondo Nefi, capitolo 9, contiene un insegnamento simile sulla stoltezza degli uomini istruiti, che non tengono conto dei consigli di Dio. E nel libro di Luca leggiamo la risposta di Gesù ai farisei che si facevano beffe di lui per le cose che insegnava. Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Da questi versetti deduco che i seguaci di Cristo pensano in modo diverso dagli altri. Quest'idea mi balenò per la prima volta quando ero un giovane studente di legge all'Università di Chicago. Cresciuto in un luogo pieno di mormoni e con pochi contatti con persone di altre fedi, fui incuriosito quando venni a sapere che un dipendente a tempo parziale della nostra biblioteca stava studiando per essere un ministro di culto, laureandosi in teologia. Immaginate la mia sorpresa quando parlando mi disse che benché credesse che Gesù Cristo fosse stato un grande insegnante, non credeva che fosse il Figlio di Dio. «Quale chiesa frequenti?» gli chiesi ingenuamente. «Non ha importanza», rispose. «Accetto qualsiasi buona proposta, insegnante, predicatore o consulente». Quest'uomo voleva fare ciò che pensava fosse buono, ma gli mancavano le fondamenta, una fede posta nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, che io ritenevo fosse ciò in cui credevano tutti i cristiani. Per quanto riguarda lo scopo e la pratica della religione, ovviamente la pensava in modo diverso dal mio. Questo è il mio tema. Descriverò la realtà e l'importanza del fatto che su molti aspetti essenziali riguardo alla religione, i santi degli ultimi giorni la pensano in modo diverso da molti altri. Quando dico che i santi degli ultimi giorni la pensano in modo diverso, non intendo che abbiamo un modo diverso di pensare nel senso di come pensare. Mi riferisco al fatto che su molti argomenti importanti le nostre premesse o i nostri punti di partenza sono diversi da quelli dei nostri amici e colleghi. Sono diversi anche da molte premesse riportate dai media e in altri discorsi. Per esempio, poiché i santi degli ultimi giorni conoscono il piano del Padre Celeste per i suoi figli, sanno che la vita terrena non è un dramma di un solo atto, inserito tra un passato sconosciuto e un futuro incerto. Questa vita è come il secondo atto di un pezzo teatrale a tre atti. Il suo scopo è quello di definire ciò che è rivelato sulla nostra esistenza spirituale nel primo atto e il nostro destino eterno del terzo atto. Grazie alla nostra conoscenza di questo piano e delle altre verità che Dio ha rivelato, abbiamo dei punti di partenza diversi da quelli di coloro che non condividono la medesima conoscenza. Di conseguenza, arriviamo a conclusioni diverse su molti punti importanti, che gli altri giudicano solo in termini di opinioni sulla vita mortale. In qualche modo, la nostra esperienza è la stessa dell'Apostolo Pietro, riportata nel capitolo 16 di Matteo. Gesù insegnava ai suoi apostoli che presto sarebbe andato a Gerusalemme e che avrebbe sofferto molto a causa degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi, e che alla fine sarebbe stato ucciso. Cito, e Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo, «Tolga ciò e Dio, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro, «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Pietro non aveva il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini, quando disse che Gesù non sarebbe stato ucciso a Gerusalemme. Ragionando secondo la saggezza degli uomini, giunse a una conclusione sbagliata. Se in quell'occasione Pietro avesse avuto il senso delle cose di Dio, il piano che richiedeva che il Salvatore morisse, non sarebbe stato rimproverato. Allora avrebbe avuto quello che le Scritture descrivono come il pensiero del Signore o la mente di Cristo, che include la capacità di comprendere e riflettere chiaramente sull'applicazione dei principi e degli insegnamenti eterni del Vangelo alle varie situazioni che affrontiamo nella mortalità. Viviamo in un mondo in cui molti difendono e mettono in pratica ciò che è contrario al senso delle cose di Dio e al suo piano di salvezza. Questo genera la maggior parte dell'incomprensione e dell'opposizione che i nostri giovani affrontano da parte dei loro amici e dei loro compagni. Per esempio, siamo circondati da persone e da una cultura che attestano che non sia sbagliato avere rapporti sessuali senza essere sposati. Un recente sondaggio riporta che il 53% degli americani la pensa così. Quindi, nel mio discorso alla conferenza dello scorso ottobre, ho citato il fatto che negli ultimi tempi, negli Stati Uniti, il 41% dei bambini sono nati da donne non sposate. La maggior parte di queste nascite sono avvenute in contesti di coppie che convivono senza essere sposate. È comune ed è accettato da molti che le coppie abbiano dei figli e li crescano senza essere sposate. In che modo dovrebbero rispondere i nostri giovani quando i loro compagni e perfino gli insegnanti giungono alla conclusione che il matrimonio non sia importante e che i figli non soffrono se i genitori non sono sposati? E in che modo dovrebbero rispondere alle proposte di ridefinizione della famiglia? Suggerisco che sarebbe meglio che i nostri giovani evitino di litigare con i compagni riguardo a tali asserzioni o proposte. Sarebbe meglio per loro individuare le premesse e le supposizioni delle asserzioni fatte dal mondo e poi individuare i diversi punti di vista che guidano il pensiero di noi santi degli ultimi giorni. Questo non porta all'accettazione da parte di coloro che non condividono la nostra fede, ma sposta il discorso sull'individuazione del vero punto di disaccordo. Un altro esempio. Una potente e influente scuola di pensiero moderno è il relativismo morale, l'idea che nulla è giusto o sbagliato in senso assoluto. Dietro a questa idea c'è l'assunto che non esiste un Dio, o se esiste, che non ha dato alcun comandamento che si applichi a noi oggi. Questo pone coloro che vi credono nella stessa posizione delle sfortunate persone che il profeta Mormon descrisse senza Cristo e senza Dio nel mondo, sospinti qua e là come paglia al vento. Naturalmente, i santi degli ultimi giorni partono da una premessa diversa. C'è un Dio, fonte di una legge eterna, che ci ha dato dei comandamenti che stabiliscono ciò che è giusto o sbagliato per molte scelte. Inoltre, nel terzo atto del suo piano eterno, saremmo ritenuti responsabili di quanto le nostre opere e i nostri desideri terreni siano stati in armonia con questi comandamenti. Noi ci opponiamo al relativismo morale e dobbiamo aiutare i nostri giovani a evitare gli inganni e le persuasioni dei ragionamenti e delle conclusioni basati su false premesse. Dove cerchiamo le premesse con le quali iniziamo il nostro ragionamento sulla verità o accettabilità delle varie proposte? Ci ancoriamo alla parola di Dio che troviamo nelle Scritture e negli insegnamenti dei profeti moderni. Se non siamo ancorati a queste verità come alle nostre principali premesse e supposizioni, non possiamo essere certi che le nostre conclusioni siano vere. Essere ancorati alle verità eterne non ci proteggerà dalle tribolazioni e dalle persecuzioni predette da Gesù, ma ci darà la pace che deriva dalla fede in Gesù Cristo e la conoscenza che siamo sul sentiero che mena alla vita eterna. Ricordate agli studenti i seguenti insegnamenti, che sono il punto di partenza del nostro pensiero sulle tendenze e perorazioni moderne. Per quel che riguarda la famiglia, la pensiamo in modo diverso da molte persone nel mondo, grazie a ciò che sappiamo sullo scopo e la natura eterni dei nostri legami familiari. Il proclama sulla famiglia dichiara che il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Sapendo che il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per il piano eterno di Dio, i santi degli ultimi giorni continuano a credere nel principio religioso da sempre onorato che il matrimonio è soprattutto un'istituzione per la procreazione e la crescita dei figli. Abbracciamo anche la comprovata esperienza che il matrimonio è la migliore istituzione per il benessere economico, politico e morale dell'umanità. Come ha detto il presidente Spencer Kimball molti anni fa, sappiamo che quando le cose vanno male nella famiglia, vanno male in ogni altro istituto della società. Rifiutiamo il pensiero moderno che il matrimonio sia una relazione che esiste principalmente per il piacere degli individui che lo contraggono, in cui ciascuno può porvi termine a proprio piacimento. Ci concentriamo sul benessere dei figli, non soltanto sul nostro. Il manuale della Chiesa spiega: per disegno divino, sia l'uomo che la donna sono essenziali per far nascere i figli sulla terra e per fornire loro l'ambiente migliore per la crescita e l'educazione. Il nostro proclama sulla famiglia dichiara: i figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. Credere nel comandamento di rispettare i voti nuziali con assoluta fedeltà introduce la prossima premessa fondamentale indicata nel proclama sulla famiglia. Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie. Questa dichiarazione non è politicamente corretta, ma è vera, e noi siamo responsabili di insegnarla e di metterla in pratica. Naturalmente, questo ci mette in contrasto con molte convinzioni e pratiche del mondo di oggi, di cui la nascita di milioni di bambini innocenti da madri non sposate ne è solo un esempio. Il prossimo principio fondamentale che cito dal proclama sulla famiglia è un principio le cui implicazioni vanno ben oltre ciò che molti dei nostri giovani riescono a comprendere. Richiede attenzione. È un insegnamento ispirato. Cito: il sesso è una caratteristica essenziale dell'identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell'individuo. Le caratteristiche eterne del sesso hanno molte conseguenze. Una è spiegata in questa frase del Manuale 2. La natura degli spiriti degli uomini e delle donne è tale che si completano a vicenda. È previsto che gli uomini e le donne avanzino insieme verso l'esaltazione. Gli spiriti degli uomini e delle donne si completano a vicenda poiché sono diversi e avanzano insieme verso l'esaltazione, onorando, fra le altre cose, queste differenze eterne. Quindi il proclama sulla famiglia afferma: per disegno divino, i padri devono presiedere le loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci, con eguali doveri. Gioiamo dei ruoli diversi, ma che si sostengono a vicenda, dell'uomo e della donna nel piano di Dio. L'uomo e la donna devono essere diversi, benché siano inseparabilmente legati in una relazione di sostegno reciproco per realizzare il piano di Dio. Proprio il mese scorso, la sorella Elaine Dalton, presidentessa generale delle giovani donne, ha dato questi importanti consigli agli studenti della BYU. Giovani donne, siete voi che darete l'esempio di donne e madri virtuose. Siete voi che darete l'esempio della vita familiare in un'epoca in cui le famiglie sono sotto attacco, ridefinite e disintegrate. Comprenderete i vostri ruoli e le vostre responsabilità. Giovani donne, voi sarete coloro che sanno che il potere del sacerdozio, il potere di agire in nome di Dio sulla terra, è accessibile solo grazie alla purezza. E giovani uomini utilizzeranno quel potere del sacerdozio per benedire le generazioni. Proprio la purezza e la virtù della vostra vita attirerà su ciascuna di voi la meraviglia di tutto il mondo in questi ultimi giorni. Tutti noi, uomini e donne, troviamo la vera felicità eterna quando comprendiamo i nostri ruoli individuali nel grande piano di salvezza di Dio e ne gioiamo. Naturalmente, vediamo il bisogno di correggere alcune mancanze del passato nella tutela legale e nei diritti delle donne. Ma per quanto riguarda il comportamento privato, come ha insegnato il presidente Gordon Inkley molti anni fa a proposito del settore pubblico, crediamo che l'impegno a creare un genere neutro da quello che Dio ha creato come maschio e femmina porterà molti più problemi che benefici. Il proclama sulla famiglia conclude con l'appello a mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale della società ed esorta i cittadini responsabili, ai capi di governo di tutto il mondo, a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di portare a questo. Quando iniziamo a misurare le pratiche e le proposte moderne con ciò che conosciamo del piano di Dio e le premesse date nella parola di Dio e negli insegnamenti dei suoi profeti viventi, possiamo essere certi che le nostre conclusioni differiscono da quelle delle persone che non la pensano allo stesso modo. Ma dobbiamo rimanere saldi, poiché sappiamo che questo ci pone su un terreno sicuro per l'eternità. Molti non saranno d'accordo, ma la spiegazione del motivo per cui la pensiamo in questo modo darà agli altri una migliore comprensione della nostra posizione. In un discorso a una conferenza generale di circa 3 anni fa, ho presentato altri esempi di modi di pensare che alcuni hanno, che sono diversi dai fedeli santi degli ultimi giorni. Questi esempi di una possibile confusione tra le contrastanti esigenze dell'amore e della legge sono abbastanza importanti da dover essere rivisti ora, in quanto riguardano le relazioni sentimentali anche all'interno di famiglie di santi degli ultimi giorni. Nel primo esempio, un giovane adulto che convive con un'altra persona dice ai genitori in pena: «Se mi amaste, accettereste me e la persona con cui convivo, così come accettate gli altri figli sposati». Egli asserisce che l'amore dei genitori non dovrebbe tener conto dei comandamenti di Dio. I genitori, che comprendono gli scopi e gli effetti dei comandamenti di Dio e la loro responsabilità, naturalmente la pensano in modo diverso. Benché non condonino la condotta che viola i comandamenti di Dio, non smettono di amare i figli e non li escludono dalla cerchia familiare. 2 altri esempi riguardano gli effetti dell'amore di Dio. In uno, una persona rifiuta la dottrina che una coppia deve essere sposata per l'eternità, per poter godere delle relazioni familiari eterne. Essa dichiara: «Se Dio ci amasse veramente, non credo tratterebbe in questo modo i mariti e le mogli». Nell'altro esempio, una persona dice che la sua fede è stata distrutta dalla sofferenza che Dio lascia che sia inflitta a una persona o a un popolo, concludendo: «Se ci fosse un Dio che ci ama, non permetterebbe che tali cose accadano. Coloro che la pensano così credono erroneamente che l'amore di Dio sia così grande e così incondizionato che li dispensi misericordiosamente dall'obbedire alle sue leggi o alle condizioni del suo piano. Partono dalle loro conclusioni desiderate e ritengono che le fondamentali leggi eterne di Dio debbano conformarsi ai loro concetti. Questo è un ragionamento confuso. L'amore di Dio non cancella i suoi comandamenti o il suo piano. Chi comprende la relazione tra l'amore di Dio e le sue leggi sa che vi è una legge irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. E quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. La misericordia non può derubare la giustizia. Coloro che otterranno la misericordia disponibile, grazie al grande amore di Dio per i suoi figli, sono coloro che hanno rispettato l'alleanza e hanno osservato il comandamento. Questo principio fondamentale ci aiuta a capire il perché di molte cose, come l'equilibrio tra la giustizia e la misericordia, garantito dall'espiazione. Spiega anche perché Dio non impedisce ai suoi figli l'esercizio del libero arbitrio. Il libero arbitrio, la nostra capacità di scegliere, è fondamentale nel piano che ci porta sulla terra. Di solito Dio non interviene per impedire le conseguenze di alcune scelte personali, per proteggere il benessere di altre persone. Anche quando ammazziamo, facciamo del male o opprimiamo qualcuno, perché questo distruggerebbe il suo piano per il nostro progresso eterno. Benché Dio non impedisca quelle scelte, Egli ci benedirà per permetterci di sopportare le conseguenze delle scelte degli altri. E coloro a cui vengono tolte o ridotte le opportunità della vita terrena a causa delle scelte degli altri, alla fine otterranno tutte le benedizioni e le occasioni grazie alla misericordia e all'espiazione di Gesù Cristo. Le eterne conseguenze e giustizia di Dio nel rispettare le scelte dei Suoi figli, il libero arbitrio che hanno, culminano in quello che chiamiamo atto terzo, il nostro destino eterno nel piano del Padre Celeste. E il giudizio finale che avrà luogo spiega molte cose sullo scopo e gli effetti del nostro difficile viaggio mortale. Nelle rivelazioni moderne leggiamo: a tutti i regni è data una legge. Per esempio, colui che non è in grado di attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. E colui che non può attenersi alla legge di un regno terrestre non può sopportare una gloria terrestre. E colui che non può attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. In altre parole, il regno di gloria al quale ci assegnerà il giudizio finale non sarà determinato dall'amore, ma dalla legge che Dio ci ha dato, grazie al suo amore, per farci qualificare per la vita eterna. Il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Chi conosce questa verità sicuramente su molte cose la pensa in modo diverso da coloro che non la conoscono. Il mondo in cui viviamo è come il campo descritto dal Salvatore nel Vangelo di Matteo. Fino alla mietitura, il buon grano cresce insieme alle zizzanie seminate dal nemico, che è il diavolo. Nella parabola del seminatore, Gesù descrisse così il risultato. Quando la parola del seminatore cade in luoghi rocciosi, in cui chi ascolta non ha radice in sé, questi è subito scandalizzato quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della parola. Altri semi cadono fra le spine, e come descrive Marco, le cure mondane e l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, affogano la parola, e così riesce infruttuosa. Questa parabola descrive la reazione di coloro che sono scandalizzati quando giungono le tribolazioni o le persecuzioni, o quando non vedono i frutti a causa delle cure mondane o delle nostre cupidigie delle altre cose. Dobbiamo prestare attenzione all'avvertimento dato da Gesù ai suoi discepoli di guardarsi dalla dottrina dei farisei. Non possiamo nasconderci alle conclusioni, agli insegnamenti e alle perorazioni dei moderni farisei. Dobbiamo vivere nel mondo, ma il fatto che noi non siamo del mondo ci richiede di individuare l'errore e di escluderlo dai nostri pensieri, dai nostri desideri e dalle nostre azioni. In questo modo, grazie alla fede e alla fiducia in Gesù Cristo e alla nostra conoscenza del piano del Padre Celeste, possiamo spingerci innanzi con fiducia in questi tempi pericolosi. Dobbiamo aiutare i nostri giovani a riflettere chiaramente sulle verità del Vangelo e in che modo applicarle alle difficoltà che affrontano. Coloro che lo fanno poggeranno sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, e si qualificheranno per la promessa fatta dai profeti che la potente opposizione del diavolo non avrà il potere di trascinarli nell'abisso di infelicità, poiché hanno edificato su un fondamento sicuro e non possono cadere. Rendo testimonianza di queste solide fondamenta. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, che è l'autore e il rifinitore della nostra fede. Rendo testimonianza delle benedizioni che riceviamo quando rimaniamo ancorati alla parola del Signore e agli insegnamenti dei Suoi profeti. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.